ladri eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Buona domenica come ogni settimana da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
I padri eterni, eccoci qua anche oggi per parlare di padri, per parlare ai padri. Sono giornate non facili, sono giornate anche di paura, un po' di sconforto, di timore, di confusione, è innegabile, no? Di nuovo i nonni, le nonne, come proteggere i nostri figli che stanno rielaborando modi diversi, anche se in parte già conosciuti ovviamente, di andare a scuola. Non è facile, non è facile, anche perché ti chiedono certezze, ma non sono in grado di dare certezze.
Ah, guarda, le mie figlie ieri sera mi hanno chiesto di andare a fare dolcetto scherzetto, per dire, che era la serata di Halloween, che so che insomma è una festa che non è simpaticissima a tutti, ma noi l'abbiamo fatta in casa, Fede, proprio per scongiurare questa, quindi è un suggerimento che magari insomma ormai quest'anno è andato.
No, ma perché
speriamo che il prossimo anno non serva, ma fare dolcetto scherzetto in casa nascondendosi dietro le porte e facendosi bussare dai propri figli è un'esperienza interessante.
E poi in verità sono bravissimi e bravissime, no? Bambine e bambini, insomma, stanno ritirando fuori questa resilienza creativa di cui abbiamo parlato tanto, ma anche gli stessi adolescenti che fanno fatica, però poi li vedi giorno dopo giorno sempre più consapevoli, tra il consapevole e il rassegnato, il ok, diamoci da fare, ma poi è quel poi lì che apre, certo, l'abisso. Comunque siamo qui come sempre, anche oggi tenteremo di darvi qualche strumento per cercare insieme di superare anche questo momento. L'energia delle Led Zeppelin per introdurre il primo ospite che porta una storia legatissima al Covid, una storia di cambiamento, una storia dove un padre comunque si mette in gioco e fa mettere in gioco anche l'intera famiglia, una storia che inizia il 9 marzo, quindi in pieno Covid, quando appunto Michele con tutta la famiglia sta facendo la settimana bianca a Madonna di Campiglio, ma questa settimana bianca di fatto non è mai finita. Ciao Michele, benvenuto ai Padri Eterni.
Ciao Peppe, grazie di avermi coinvolto.
Allora, cosa è successo? Quale scelta hai fatto per i tuoi ragazzi in primis?
Ah beh, semplicemente abbiamo abbandonato Roma, e nello specifico il centro di Roma, che il casino da quelle parti non manca mai, è il nostro pane quotidiano, e abbiamo iniziato a vivere in cima ai monti, dove il comune denominatore è la quiete e il silenzio. E voi immaginate, per uno nato, cresciuto e vissuto tra lo smog e l'asfalto di Roma, è stato un cambiamento non da poco.
No, i tuoi figli quanti anni hanno?
9 e 11.
Ok, e come l'hanno presa? Perché tu parli di te, ma pensiamo anche a loro.
La scelta l'abbiamo fatta per loro, perché vi racconto questo episodio. Noi stavamo sciando, quindi ce la stavamo spassando. Conte dichiara il primo lockdown, ci ritroviamo in questa casetta che abbiamo qui, la casa dei genitori di mia moglie, ci ritroviamo bloccati in mezzo alla neve, quella che era una località turistica super vivace, dall'oggi al domani è diventato un posto silenzioso, completamente immerso nella natura, finché abbiamo trascorso là tutto il lockdown, finché un giorno mia figlia mi dice una cosa, il lockdown era terminato, mi fa: papà, mia figlia ha 11 anni, fa la prima media, dice: sai cosa mi piace di questo posto? Che non stiamo ore in macchina. Ed è stata praticamente una sorta di epifania, uno shock, no? Perché mi sono reso conto che io questi bambini a Roma li stavo facendo crescere trascorrendo ore e ore in automobile.
Michele, ma in questo senso, no, appunto, questo cambio che vi ha permesso di tenervi un po' più al riparo dalla confusione, dallo stress anche a cui la grande città sottopone, ha cambiato un pochino il tuo modo di essere padre?
Ah, decisamente sì, decisamente sì. Vi dico questo, allora, io ho avuto questa mia esperienza personale. Allora, quando un bambino vive a Roma, io mi sono reso conto che vive una sorta di ecosistema artificiale, artefatto. Mi spiego, la vita di un bambino a 9-11 anni è composta da tante isole che però non sono mai unite l'una all'altra, per unire lo sport con la scuola, con la visita all'amichetto, la visita al nonno. In città c'è sempre bisogno di un genitore che fa da collante tra questi piccoli ecosistemi. Qui invece, sperduti, diciamo, sulle montagne trentine, è tutto un macro ecosistema che il bambino riesce a vivere in totale autonomia. L'intervento del genitore si riduce e questo ti fa vedere il figlio. Capisci come in città, condizionando la vita di un bambino a livello metropolitano, con i ritmi metropolitani, in qualche modo noi gli rendiamo la vita più complicata. Mm-hmm. Mentre invece qui loro sono liberi e io sto vedendo la crescita dei miei figli senza, posso dirlo, senza il contributo di genitore trattino autista.
Okay.
È molto più bello essere genitore educatore che genitore autista. Il genitore autista è un ruolo che mi fa schifo, ma io non lo capivo quando stavo a Roma.
I Ruskions invece è il canale YouTube che credo che i tuoi figli abbiano messo in piedi, no, per raccontare un po' di queste avventure, quindi insomma potete seguire la quotidianità della famiglia Ruschioni a Madonna di Campiglio, dove c'è un padre che si è scoperto ex padre autista e ora finalmente padre. Ciao Michele, grazie per essere stato con noi, buona domenica.
Ciao a tutti, ciao, grazie,
ciao Michele.
Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con i padri e te.
Chi vincerà tra Joe Biden e Donald Trump? Gli americani sono chiamati a scegliere il loro nuovo presidente. Il 3 e 4 novembre Radio 24 racconterà il voto negli Stati Uniti con ampie finestre nelle edizioni del giornale radio e con appuntamenti speciali. Martedì 3 novembre Effetto Notte di Roberta Giordano raddoppia e va in onda dalle 21 alle 23 in una versione tutta americana con i collegamenti dagli Stati Uniti di Riccardo Barlam e Marco Valsania. Mercoledì 4 novembre alle 6 del mattino Gigi Donelli conduce lo speciale Elezioni Americane 2020 con aggiornamenti dalla notte elettorale. Alle 18, Focus Economia di Sebastiano Barisoni punta i microfoni oltreoceano insieme a Sergio Nava per tentare una prima sintesi del voto negli Stati Uniti. Elezioni Americane 2020. Sfida per la Casa Bianca. Naturalmente qui, su Radio 24.
Padri Eterni.
Alleanza, patto, complicità sono parole che spesso abbiamo usato nel nostro programma, Matteo, no? Per cercare di creare quel ponte con i nostri figli, un ponte che non sia solo una relazione ma sia anche uno stare insieme, un fare insieme.
Sì, ma anche perché spesso, no, lo abbiamo detto, noi genitori, noi padri in particolare, tendiamo a dimenticarci, chissà per quale misterioso motivo, che anche noi abbiamo avuto quella stessa età dei nostri figli, che anche noi abbiamo affrontato quegli stessi problemi. E insomma, invece riuscire a ricordarsi di aver avuto quella stessa età potrebbe essere un primo passo verso questa alleanza che tutti auspichiamo.
E poi c'è stato quel grande frullatore, no, che è stato il primo lockdown, che ha cambiato molte dinamiche anche familiari, ha fatto riscoprire in noi i nostri figli ci hanno insegnato un sacco di cose, pensa alle competenze digitali e ci risiamo, no? Non è ancora lockdown, ma stiamo vivendo un periodo simile, comunque di chiusura, comunque di nuova vicinanza, anche con la fatica e lo sconforto e tutto
e
il resto.
Costrizione.
E la costrizione. E tornano queste parole, bisogna però essere complici. L'alleanza, noi e i nostri figli, dalla guerra tra i mondi al patto per crescere, è il titolo del nuovo libro di Giovanni Floris che analizza queste cose, credo che possa aiutarci per appunto trovare nuovi strumenti in questi giorni. Ciao Giovanni, benvenuto ai Padri Eterni.
Buongiorno a voi, eravamo figli quando c'erano i Cure che ci accompagnano in sottofondo, vedi come siete raffinati nell'introdurre l'argomento.
È vero, tra l'altro in questi giorni, perché nel libro elenca anche un po', no? Siamo figli degli anni 80, se ci ricordiamo Pertini, eccetera, eccetera. Il compleanno di Maradona ha fatto rivedere un sacco di immagini, è anche lui, no? Uno dei... Che della nostra generazione o no?
Sì, noi siamo stati, almeno appunto io mi sono formato negli anni 80 liceo e università, una generazione molto fortunata perché avemmo l'occasione di liberarci tutte le gabbie ideologiche che ci avevano preceduto, no? Noi siamo probabilmente i primi che riescono a immaginare il proprio futuro individualmente, che riescono a porsi degli obiettivi a prescindere da quello che la politica ti avrebbe dovuto importi, a vestirti come ti pare, apprezzare il denaro, anche apprezzare il successo personale, però probabilmente abbiamo esagerato, abbiamo buttato l'ideologia ma anche gli ideali e abbiamo cresciuto una generazione di ragazzi che pensano che la salvezza sia unicamente individuale, che non si riescono a vedere come soggetto collettivo e questo li limita nell'ottenere quello che dovrebbero strapparci in qualche misura, no?
Giovanni, ma in questo libro ti sei messo più in gioco come giornalista, come saggista o come padre?
Come giornalista, credo, spero almeno, diciamo, certo, ti ricordi Hannibal the Cannibal diceva si desidera quello che si vede e certo io vedendo i figli desidero di conoscere il loro mondo, però è un'inchiesta sulla testa delle persone, un po' le loro, intendendo purtroppo loro, tutti quelli che hanno più di 20 anni, che hanno meno di 20 anni, però anche sulle teste di noi, e noi purtroppo siamo una categoria che va dai 25, 30 anni fino ai 95, 100, tutti gli altri, tutti quelli che non sono i ragazzi nati nella cosiddetta generazione Z negli ultimi 20 anni, tutti gli altri sono coalizzati a raffare le risorse, a farsi il mondo come piace a noi e a togliere risorse a loro fondamentalmente. Noi spendiamo 300 miliardi l'anno per pensioni e 60 tutti insieme tra scuola, università e ricerca. Un euro lo diamo a loro, 5 ce ne prendiamo noi. E poi basta pensare quello che sta succedendo in questo periodo di epidemia, no? La prima cosa che riusciamo a fare quando gli autobus sono troppo pieni e diciamo, beh, chiudiamo le scuole, tanto cosa ci importa di come crescono i ragazzi? L'importante è che sull'autobus siamo più larghi.
Ma infatti, guarda Giovanni, a me la cosa paradossale che viene da pensare delle volte, no? È che questa, come tu dicevi, questa forma di individualismo sfrenato, questa atomizzazione della società, gliel'abbiamo insegnata noi, no? E non so come dire, adesso chiediamo ai ragazzi durante il lockdown maggiore responsabilità, gli chiediamo di prendersi cura di noi, no? Proprio mentre li abbiamo, siamo quelli che gli stanno rubando il futuro, no? Sostanzialmente.
Guarda, noi diciamo è stata una conseguenza involontaria di quello che gli insegnavamo probabilmente. Io non voglio neanche colpevolizzare né noi né loro. Noi ci siamo liberati di tutto l'apparato che faceva sì che noi fossimo solo un elemento irrilevante di una visione politica generale. Questo però non l'abbiamo saputo gestire. Nel momento in cui abbiamo pensato che ognuno di noi ha diritto a disegnarsi un proprio futuro, non abbiamo ricordato per primi a noi stessi, e lo dimostriamo nel modo in cui ci comportiamo nei confronti di loro, ma anche a loro, che tutti siamo parte di qualcosa.
Certo.
Nel momento in cui arriva un'epidemia, noi abbiamo i più giovani che si infettano ma non pagano, i più anziani che provano a non infettarsi ma pagheranno loro. Questo, se serviva qualcos'altro per ricordarci che le generazioni sono tutte legate, è arrivato, ma lo dovevamo capire prima, perché dal punto di vista economico noi abbiamo un paese che non inventa, che non crea, che non fa lavorare più giovani e che li fa scappare, perché alla fine loro se ne vanno all'estero non perché sono tutti dei premi Nobel frustrati perché i cervelli vanno all'estero, ma vanno all'estero perché all'estero si vive meglio, perché quella che potrebbe essere un'esperienza, andare a studiare fuori e tornare in Italia, diventa uno scoprire che fuori si sta meglio.
Ma questa...
allora noi perdiamo i più giovani che se ne vanno, perdiamo, certo, anche i più anziani, perché poi quelli se ne vanno a cercare posti dove li passano di meno, il Portogallo, la Tunisia. Siamo riusciti nel capolavoro, facciamo fuggire anziani e giovani.
Ma questa alleanza che tu auspichi, no, Giovanni, passa attraverso anche il fare spazio, non so come dire, no, tu nel libro lo dici con grande chiarezza, dici uccidere il padre nel senso di prenderne il posto, no, è anche una necessità politica, solo che noi di invecchiare non vogliamo saperne, occupiamo ancora
noi tutte... non siamo in grado di invecchiare, non impariamo a evaporare, no, c'è uno psicologo che dice questo è il periodo dell'evaporazione del padre, cioè il padre perde sempre più ruolo, intendendo il padre come la capacità di dare dei limiti. Noi siamo una società che non accetta limiti, non accetta confini, non accetta neanche il limite economico. Se non abbiamo più una lira, noi diciamo è colpa dell'Europa, ce la prendiamo con la Merkel, diciamo stampiamocela da sola la moneta, così noi riusciremo a avere tantissima moneta, perché ce la facciamo da soli. Il padre è quello che nell'immaginario, poi in realtà sappiamo tutti che spesso invece sono le madri, ma il concetto di padre, il topos del padre è il confine, il limite da non valicare. Noi non siamo in grado di darlo a noi stessi, figurati come riusciamo a darlo ai figli. Allora noi dobbiamo imparare a lasciare il terreno, a darci un limite a noi stessi, a creare spazio per loro, e loro però devono capire una cosa dal mio punto di vista, e questa sarebbe l'alleanza. Devono prendere atto che nessun sistema, diciamo, è stato un sistema che mi favorisce, io tendo a lasciarlo funzionare in questo modo, a meno che qualcuno non si lamenti. Se loro non si lamentano, se loro non ci fermano, noi da soli non ci fermeremo. Ma loro per fermarci devono avere la coscienza di essere una categoria, di essere un soggetto politico, quantomeno una lobby. Certo. E non perché la pensino tutti allo stesso modo, perché un'unica categoria però li può tenere insieme. Quella del fatto che tutti tra 10-15 anni saremo comandati da loro, diventeranno loro conduttori radiofonici per quanto mi riguarda, conduttori televisivi per quanto mi riguarda, presidente del consiglio per quanto riguarda tutti. Questo è inevitabile, questo succederà, perché uccidere il padre è una necessità politica e la storia lo insegna, succede sempre così, è la natura.
Certo. L'alleanza, noi nostri figli della guerra tra i mondi, al patto per crescere, però non è facile farsi da parte. Salutando Giovanni, no, se tuo figlio organizza un calcetto e sono in 9, tu vai a fare il decimo, giusto?
Io chiedo di fare il decimo, mi rifiutano, preferiscono giocare in 9, e quello è il vero dramma, che io mi sono reso conto che è ora di evaporare, e se no mi fanno evaporare loro.
Ciao Giovanni, grazie, buona domenica.
Grazie, ciao, Giovanni. Ciao.
Adesso ci fermiamo, è il momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale.
Padri Eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito da dove poi poter scaricare il podcast, oppure la nostra redazione, i Padri Eterni, @radio24.it, se volete scriverci via mail, o ancora ci trovate su Facebook nella nostra pagina ufficiale, i Padri Eterni di Radio 24. Ripartiamo con una storia, con una testimonianza bella e toccante. Lui si chiama Dino Scaldaferri, ha 82 anni, nel 1986 perse il figlio di 24 anni, un figlio che aveva lottato per uscire dal tunnel della droga, e da quel giorno Dino ha deciso di pensare, di lavorare, di trascorrere tutto il resto della sua vita per aiutare altri ragazzi. Diamo il benvenuto a Dino Scaldaferri, che è qua con noi. Buona domenica, Dino. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, Dino, cosa hai fatto in tutti questi anni?
Ma cosa ho fatto? Ho cercato di recuperare tutti questi ragazzi in strada, in carcere, dappertutto, con il passaparola, perché, come dicevate voi, io ho avuto un grande maestro che mi ha insegnato a capire il disagio dei giovani e i danni che facevamo anche noi genitori, tra virgolette. Quindi da allora io ho abbandonato il mondo del lavoro e mi sono dedicato al recupero di questi ragazzi per toglierle dalla droga.
Dino, il tuo maestro è stato tuo figlio Fabio, no? È stato la prima persona che tu sei riuscito a tirare fuori dal tunnel della droga, sì. E poi per beffa del destino è stato contagiato dall'AIDS, insomma, ed è morto. Ma nei tre mesi finali di ricovero in ospedale, che cosa hai imparato standogli accanto? Che cosa ti ha chiesto?
Ma si sono invertiti i ruoli, cioè ha fatto lui da papà a me, in parole povere, perché non ci eravamo mai parlati come ci siamo parlati in quei mesi lì. Quindi ci siamo parlati senza steccati e mi ha fatto capire i disagi di questi giovani che li portano a fare uso di sostanza. E naturalmente quello che sostengo io è che bisogna curare la causa e non il male, quindi bisogna capire all'inizio il perché questi ragazzi finiscono. E pertanto mio figlio quasi alla fine mi disse: guarda, io so che tu sai come stanno le cose, perché il professore mi aveva detto che non riusciva a metterci una pezza, era questione di tempo, però lo so anch'io. E pertanto mi disse: tu, quando io non ci sarò più, ti devi occupare di questi ragazzi. E mi fece un elenco dei suoi amici e poi da lì è partito il passaparola. Quindi
tutta la tua attività. E Dino, questa storia l'hai raccontata in un libro che si intitola Mio figlio mi ha insegnato, un libro che è stato presentato qualche mese fa, che presto anche uscirà, che può essere richiesto però attraverso la pagina Facebook della persona che con te ha scritto il libro, che si chiama Alessandro Mugliari, che è un collega, oppure se scrivete direttamente alla nostra redazione padreeterni@radio24.it, poi vi mettiamo in contatto con Dino Scaldaferri. E Dino, tuo figlio ti ha insegnato, tu cosa puoi insegnare a noi padri? Ci saluti con un consiglio, con un messaggio che secondo te è poi il cuore di tutti questi anni di lavoro.
Noi genitori dobbiamo ascoltare i figli, c'è purtroppo cosa che noi non facciamo, quindi i figli li dobbiamo ascoltare non solo quando urlano, ma soprattutto quando sono in silenzio. Dobbiamo osservare e scendere nel loro mondo, senza dire non fare questo, non fare quello, ecco, dire cosa ti succede, ti va di parlarne, ecco, dobbiamo scendere nel loro mondo. I figli non sono la nostra proprietà, noi dobbiamo seguirli e aiutarli a creare la loro vita, perché spesso noi facciamo dei danni irreversibili nei confronti dei figli. Quindi, genitori, non voletemene, ma io ho sbagliato, voi siete ancora in tempo a non farlo, attraverso le testimonianze che lascio con il libro, che per molti di voi, quando lo leggerete, io non ci sarò più, però spero di lasciarvi quell'amore, quell'attenzione per il prossimo, specialmente quelli più sfortunati di noi, così la mia opera potrà continuare attraverso voi. come mio figlio ha fatto in tutti questi anni attraverso me.
Mio figlio mi ha insegnato, ringraziamo Dino Scaldaferri e facciamo nostro questo invito, no? Riuscire ad ascoltare i silenzi dei propri figli. Grazie Dino, buona domenica.
Altrettanto.
Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto, no, tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? E il mutuo, il pensiero peggiore del mondo, che ho intorno, tasso fisso, con le Euribor c'è chi sta impazzendo da un anno. Che cosa vuoi che scriva?
Matteo, devo fare una confessione pubblica, ci sono cascato. Sono cascato, cioè terzo giorno di didattica a distanza ci sono cascato, e a mio figlio adolescente sono tornato e gli ho chiesto: allora questa mattina cosa hai fatto in dad? È cambiata la domanda, non è più cosa hai fatto a scuola,
non è più come è andata, ma è
esatto, lui lo sguardo qui ancora me lo chiede, e poi la domanda successiva: ma avete anche interrogazioni, prove, quando è il prossimo compito? Proprio le ho fatte tutte, no? Le ho infilate una dietro l'altra, non imparo niente a fare questo programma, non guardarmi così.
No, ma ti guardavo perché io ho fatto di peggio, perché mia figlia ha preso, insomma, sta affrontando questa nuova scuola molto impegnativa che è il liceo, ha preso il suo primo 6 e mezzo. E io le ho detto solo?
No.
Che è una cosa che non si deve mai dire.
Niente. Dobbiamo riascoltare almeno tutte le puntate precedenti e ripartire da lì. Chiedete come stai, non che voto hai preso. Questo è l'invito di un bel articolo che era in questi giorni sulla Nazione, con un'intervista. Si parla appunto di voti scolastici e non solo di voti, no? Di quello che è l'andamento scolastico dei nostri figli, con tutte le problematiche quotidiane che sono ovviamente amplificate dalla situazione che stanno vivendo. Era intervistata Teresa Zucchi, psichiatra e psicoterapeuta di Prato, qui diamo il benvenuto qui ai Padri Eterni. Buona domenica Teresa.
Benvenuti a voi e buona domenica a tutti.
Allora, hai già sentito dalla nostra introduzione, siamo proprio due padri imperfetti, non ce la facciamo, ma che è particolarmente bello e praticamente facile anche chiedere a un figlio o a una figlia come stai dopo una mattinata di scuola. Come mai non ci viene così naturale?
Non ci viene naturale perché comprensibilmente siamo attenti a quella che può essere la resa, la prestazione. Di conseguenza è naturale che venga posta l'altra domanda. Mentre non è quello di cui il figlio ha propriamente bisogno.
E perché? Di cosa ha bisogno?
Perché il chiedere come stai rispetto al voto in realtà significa passare dal fare all'essere. Il genitore, chiedendo come stai, mostra un interesse per com'è la persona indipendentemente da quello che fa. Quindi il figlio recepisce in questa frase: io valgo per te, io sono importante per te, tu ci tieni a me a prescindere. E quindi questo restituisce una unicità, una preziosità che deriva da una accettazione incondizionata, ed è proprio questo essere incondizionato che è l'elemento basilare perché si formi proprio una solida autostima e una percezione di amabilità personale, sentirsi ben voluto, ben accolto, che è proprio centrale per la crescita dei nostri ragazzi. Inoltre, il fatto che si metta da parte il come è andato al voto vuol dire anche che il genitore fa un passo indietro rispetto a quelle che sono le proprie aspettative, i propri bisogni. Quindi in qualche modo è come se mostrasse, passatemi il gioco di parole, un interesse disinteressato, dove l'adulto c'è per l'altro senza proiettare sull'altro qualcosa di personale. E questo è particolarmente percepito dall'altra parte, perché i nostri ragazzi sono molto attenti in realtà a ciò che viene passato anche implicitamente, anche con una semplice domanda.
Ma infatti, Teresa, io credo, no, che poi il rischio nel quale il rischio che corriamo spesso noi padri, noi genitori, è quello di far passare questo messaggio, no, ai nostri figli, cioè di identificare l'amore con il merito, mentre invece naturalmente sono due cose molto differenti, no? Il lavoro di un genitore, lo diceva bene lei prima, è quello di amare i figli in maniera incondizionata. Poi è chiaro che comunque anche da un punto di vista scolastico un voto non significa niente se non si guarda al percorso. Mi chiedevo, in questo senso, secondo lei sono più pericolosi quei genitori appunto particolarmente, come dire, attenti al rendimento scolastico, particolarmente severi, o i cosiddetti genitori spazzaneve, cioè quelli che tendono a giustificare sempre e comunque il comportamento dei figli?
Ha centrato proprio le due polarità che spesso esistono e che spesso coesistono, perché non di rado in realtà dall'una si passa all'altra senza riuscire a percorrere la via di mezzo, nel senso che magari possiamo partire da una posizione di eccessivo supporto, particolarmente indulgente, appunto come dicevamo, i genitori spazzaneve che cercano di togliere qualsiasi difficoltà, genitori che fanno i compiti dei figli in maniera tale da facilitare, che chiedono in prima persona i compiti.
Genitori che rimproverano, sì, no, di fronte a un brutto voto vanno, invece che rimproverare i figli, vanno a rimproverare gli insegnanti.
Perché c'è proprio una pretesa e un tentativo di tutela assoluta nei confronti, certo, del figlio. Questo è particolarmente lesivo, perché si privano i figli, tra virgolette, del dono del fallimento, che può sembrare paradossale, ma in realtà il dono della difficoltà, del sacrificio, è un ottimo allenamento per la frustrazione e quindi per la preparazione alla vita. Ma dicevo, da questa prima posizione, poi di fronte a una difficoltà possiamo scattare nell'altra, per cui c'è un controllo più autoritario, più rigido, dove il figlio viene lasciato nella totale autonomia. Allora fai come ti pare, io ho fatto questo per te, vedo che in realtà non recepisci per come vorrei, allora, e si passa nella polarità opposta. Quindi è un compito piuttosto arduo trovare la giusta distanza e la giusta integrazione in maniera tale da offrire l'appoggio e la percezione di vicinanza senza che questo sia una sostituzione, essere degli allenatori, dei coach che si pongono al fianco per aiutarli a crescere senza sostituirsi. E questo richiede una notevole autoregolazione da parte del genitore, risoluzione non sempre
a
portata di mano.
Sono un po' quegli strumenti, no? Quella cassetta degli attrezzi che cerchiamo di aprire ogni domenica qui ai Padri Eterni. Teresa, ti ringraziamo molto per le tue parole, e siamo giusto all'inizio della scuola, quindi ci ritroveremo sicuramente tra qualche mese, magari attorno alla consegna dei voti del primo quadrimestre, del primo trimestre, del primo pentamestre, dipende un po' dalle scuole, così ci ricordi un po' appunto come reagire a questi voti, belli o brutti, dei nostri figli. Grazie davvero per essere stata con noi, buona domenica.
Molto volentieri, buona domenica a tutti e grazie a voi. Arrivederci.
Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione, parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutto un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24. Padri Eterni.
Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentire...
Regista e produttrice, giocatrice di tennis da tavolo, direttrice editoriale, neuroscienziata, giocatrice di bowling, scultrice, avvocata, psichiatra, politologa, ginnasta, triatleta, dentista. Vado avanti? È un catalogo delle possibilità, no? Credo che sia questo il vero cuore del libro che abbiamo tra le mani e con il quale vogliamo chiudere questa puntata. Sto parlando di Storie della buonanotte per bambine ribelli, che è tornato nella nuova versione di 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo, edito da Mondadori, ed è veramente un viaggio all'interno di biografie di donne fantastiche. Ma perché in quanto padri dovremmo leggere queste biografie alle nostre figlie e ai nostri figli? Lo chiediamo all'autrice del libro stesso. Diamo il benvenuto ad Elena Favilli. Ciao Elena, buona domenica.
Ciao, grazie.
Allora, Storie della buonanotte ancora per bambine ribelli, però in questo caso hai scelto donne migranti, quindi hai aggiunto una variabile in più.
Sì, questa è la prima volta che questa raccolta ha un tema che unisce tutte le storie. Mi sembrava che insomma fosse il momento giusto, perché questi libri sono sempre stati molto in dialogo con il presente, con quello che ci succede intorno, e quello della, insomma, delle migrazioni e dell'immigrazione è veramente uno dei temi più presenti nella nostra società, ed è un tema di cui in realtà poi si parla solo in un certo modo e solo in modo negativo tendenzialmente, per cui mi sembrava veramente che fosse arrivato il momento di raccontare un po' di queste storie che parlano di migrazione in tanti modi diversi e che danno quindi la possibilità ai genitori di confrontarsi su questo argomento con i loro figli da molte prospettive, perché appunto, come ricordavi leggendo tutte le varie professioni, sono storie, alcune diciamo di certo di persone che sono costrette a lasciare i propri paesi perché per motivi di guerra o di violenza o di povertà, altre invece lo fanno per scelta, in cerca di un altro lavoro, per motivi di studio o per provare a inseguire un sogno che li porta da qualche altra parte. Quindi è un libro che vuole raccontare un po' tutte le facce dello spostamento oltre i confini, no? E che quindi prova a disegnare un concetto di identità e di nazione un po' più contemporaneo rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare.
Ma tra l'altro, guarda, Elena, leggendo il tuo libro, no, mi veniva in mente che soprattutto nel nostro paese c'è una mentalità spesso, ahimè, paternalistica, che ci porta a essere più severi e più intransigenti quando le persone che provano a cambiare il mondo, andando magari in posti, spostandosi, sono donne o sono ragazze, no? Che cosa è andata a fare là, ma chi si crede di essere? Sono commenti che sono più di frequente riferiti a femmine, a donne che a uomini. Ti chiedo, noi padri, secondo te, come possiamo fare per agevolare questo cambio di mentalità, oltre a leggere naturalmente il tuo bellissimo libro? te lo chiedo da padre di tre figlie, quindi perdonami, ma è proprio una domanda interessata.
Ma secondo me, cercando di insegnare ad avere un po' meno paura. Io credo che si insegni un po' poco il coraggio ai bambini. Viviamo anche in un momento, insomma, in cui per tanti motivi, questo poi, insomma, ovviamente abbiamo molta paura di molte cose, però credo che invitare alla scoperta, al coraggio, a buttarsi sia l'antidoto veramente migliore per poi evitare di ritrovarsi con adulti che hanno inutili chiusure nei confronti, insomma, in questo caso, no, della ragazza, della donna di turno che vuole giustamente provare a spostarsi per fare qualcosa che vuole fare di qualsiasi tipo, insomma, di qualsiasi cosa si tratti.
Elena, ma tu lo sai, vero, che questa parola ribelle a noi padri spaventa?
Me lo immagino, me lo immagino. Immagino che vi faccia drizzare tutti i capelli.
No, perché appunto è un aggettivo contemporaneo, no, quello che avete scelto, cioè una ribellione nel senso proprio di usare la propria testa, non stare dentro le consuetudini.
Certo, è anche una ribellione rispetto ai padri, indubbiamente. Per me lo è stata, nel senso buono, perché poi voglio dire, è ovvio che io, insomma, sono molto fortunata, insomma, devo veramente tutto alla mia famiglia, però insomma poi sono anche stata in grado di riconoscerne i limiti, di superarli, di provare a costruire una mia identità che non fosse, no, soltanto collegata a quella, che è un po' la sfida poi di ogni bambino che cresce. Quindi insomma sì, è normale per voi padri avere un po' paura di questa ribellione, però è anche la cosa più bella che vi possa capitare, credo.
Ma sì, ma non c'è dubbio, no? Poi è una ribellione contro gli stereotipi, no? Questa parola che non ci riflettiamo mai, ma viene dal linguaggio fotografico, no? Vuol dire immagine fissa, rigida, quindi è l'invito ad uscire da quella casella dentro la quale cercano tutti di rinchiuderti. E tra l'altro, Elena, pensavo poi che ragionando anche sulla tua biografia, no? Tu stessa sei una donna migrante in un certo senso,
sì.
No? Pensavo leggendo che tu stessa poi, tra l'altro, mentre leggevo il libro, non avresti sfigurato dopo tutto lì dentro, perché anche la tua è una storia di successo. Hai mai sperimentato sulla tua pelle di donna, di ragazza che è andata all'estero, questo genere di qualche genere di pregiudizio, diciamo?
Guarda, io credo di aver avuto un'esperienza estremamente privilegiata, perché sono andata per la prima volta a vivere negli Stati Uniti come studentessa, avevo vinto una borsa di studio all'Università di Berkeley, per cui arrivavo in un ambiente ultra protetto e anche, diciamo, ultra aperto, no? E abituato ovviamente a confrontarsi e ospitare studenti che vengono da tutto il mondo. E un po' la stessa cosa mi è capitata anche dopo, quando poi mi sono trasferita qualche anno dopo per fondare la mia azienda e dare inizio, insomma, a questi progetti editoriali da cui poi è nato anche Storia della Buonanotte. Ho vissuto per alcuni anni tra Silicon Valley, San Francisco, per cui quelli sono ambienti che sono abbastanza abituati certamente ad avere molti immigrati e molti immigrati che provano a realizzare, no, i propri sogni. Sono un po' meno abituati ad avere donne che provano a sfondare, no? E quindi quello sicuramente, quel tipo di discriminazione l'ho sentita.
Sotto traccia c'è sempre, insomma, un
pochino. Sì, sì, l'ho sentita almeno da italiana, ecco, sull'Italia devo dire che negli Stati Uniti c'è una grande ammirazione e su chi viene dall'Italia c'è sempre una grande ammirazione. Però da donna sì, quello indubbiamente.
Elena, grazie, complimenti. Ricordiamo Storie della Buonanotte per bambine ribelli, 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo, un bel viaggio per i nostri figli e un bel viaggio anche appunto sul nostro essere padri. Grazie davvero, ciao Elena.
Ciao, grazie a voi.
Ciao Elena.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Faggin, oggi in assistenza, Paolo Corleone alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito, padreeterni@radio24.it se volete contattarci. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana a te.
L'appuntamento come sempre domenica prossima alle 11. Ciao!
Ciao!